insomma, il suo pentimento, se reale, reale significa che racconta davvero, potrebbe fare la differenza. Lui conosce mezzo secolo di storia del potere camorristico.
Mele torcia. La Tigre della Malesia è stato uno degli sceneggiati più famosi della storia della televisione italiana. Essere un ragazzino negli anni 70 significava sognare in Technicolor le gesta eroiche di Sandokan, interpretato da Kabir Bedi, un attore indiano naturalizzato italiano. Come succede spesso, certe figure diventano iconiche di un periodo, diventano delle effigi di una generazione. Non c'è bisogno che la somiglianza sia palese, i soprannomi vivono nell'ambiguità, stanno tra il serio e il faceto da sempre. Così, fin da adolescente, Francesco Schiavone era per tutti Sandokan ed è rimasto Sandokan anche quando è diventato il capo del clan dei Casalesi, un cartello della Camorra che prende il nome dal paese da cui provengono i suoi principali esponenti, Casal di Principe, una cittadina di poco più di 20.000 abitanti nella provincia di Caserta. Ora, dopo 26 anni di carcere, Sandokan si è pentito. Ha deciso di diventare un collaboratore di giustizia. Ha detto che parlerà. Sì, ma di cosa? Prima ancora che uscisse lo sceneggiato ispirato ai romanzi di Salgari, Francesco Schiavone, nato a marzo del 1954, aveva già intrapreso la sua carriera criminale. Mentre suo papà fa l'allevatore di bufale, Schiavone inizia con le truffe assicurative. Nel 1972, ad appena 18 anni, viene arrestato per la prima volta per detenzione illegale di armi. È solo l'inizio delle sue attività illecite. Negli anni 70, infatti, si arruola nel clan di Antonio Bardellino, il fondatore del clan dei Casalesi. Schiavone è fedele al crimine e per il suo coraggio viene premiato. Viene ingaggiato nella scorta del narcotrafficante Umberto Ammaturo, un altro importante esponente della Camorra in quegli anni, specializzato nel traffico della cocaina con il Sud America. Poi però, dopo essere stato affiliato ufficialmente al clan, all'inizio degli anni 80, nell'animo di Sandokan, matura il desiderio di diventare il boss del clan camorristico. E così attua il suo piano per l'ascesa, un'ascesa che lascia dietro di sé chiaramente una lunga striscia di sangue, con il DNA di diverse persone. In pratica, come racconta il portale di informazione Wikimafia, che da anni si occupa di fare divulgazione sulle mafie, la loro storia e i suoi protagonisti, Sandokan mette in giro una voce. Dice a tutti che il fratello di uno dei boss del clan dei Casalesi è un casermiere, cioè è un confidente dei carabinieri. Questa accusa scatena una serie di uccisioni e di conseguenti vendette che vedono tra le vittime anche lo stesso Antonio Bardellino, il fondatore del clan dei Casalesi. Il suo corpo in realtà non è mai stato trovato, ma il processo Spartacus, il processo penale che metterà sotto accusa alla fine degli anni 90 la maggior parte dei componenti del clan dei Casalesi, ricostruirà la morte di Bardellino. Secondo i giudici non c'è dubbio che sia stato Sandokan a ordinare la sua morte in Brasile. Ucciso Bardellino, non rimane che uccidere l'erede del boss, cioè suo nipote, che viene tempestivamente strangolato. A questo punto il campo è libero. Sandokan diventa il leader incontrastato del clan e decide di espandere e modernizzare gli interessi dei Casalesi. Con lui iniziano le prime infiltrazioni camorristiche del clan nell'imprenditoria, nella politica locale e soprattutto nel settore del traffico illecito di rifiuti. Per gestire tutti questi interessi, Sandokan distribuisce così i poteri. Lui comanda. Il fratello Walter è il suo braccio destro e il responsabile dell'ala militare del clan. Suo cugino Carmine, quello della parte economico-finanziaria. Mentre l'altro cugino, Francesco, omonimo di Sandokan, fa il sindaco a Casal di Principe. Mentre Nicola, sempre un cugino, l'assessore alle finanze. Negli anni 80 Sandokan è uno dei più potenti capi mafiosi d'Italia. Gestisce traffici di droga, di armi e di rifiuti, sia in Italia che all'estero. Poi nell'89 arriva un arresto, questa volta in Francia, vicino a Lione. Si fa un anno di carcere, ma poi il tribunale dispone la scarcerazione. Gli anni 90 proseguono sulla stessa scia, Sandokan fa la vita da latitante e continua a entrare e ad uscire dal carcere. Le accuse che gli vengono rivolte sono di associazione a delinquere, omicidio, occultamento di cadavere, porto abusivo di armi e altri reati minori. Ma Sandokan riesce a gestire il tutto indisturbato e a controllare i suoi affari illeciti anche all'estero. Alla fine, l'11 luglio del 1998, Sandokan viene finalmente e definitivamente arrestato, mentre stava nel bunker che si era costruito sotto la sua enorme villa nel centro di Casal di Principe. Sandokan da tempo viveva in un appartamento sotterraneo di 100 metri quadri, senza porte né finestre. Quando la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, entra, trovano diversi dipinti del famoso condottiero e imperatore francese. Non era Sandokan il suo mito, ma Napoleone Bonaparte. Per catturarlo la DIA ci ha messo 18 mesi di appostamenti, intercettazioni e indagini. Non c'è stata nessuna soffiata, solo il meticoloso studio dei movimenti della moglie di Sandokan, Giuseppina Nappa. In realtà, a voler essere precisi, la cattura non è stata immediata. Quando la DIA entra in casa, non riesce a trovare né Sandokan né l'entrata del bunker. Lo cercano per 15 ore, dalle 9 di sera all'ora di pranzo del giorno dopo. Il dettaglio dirimente per la sua cattura è la presa d'aria della casupola in cui venivano conservati gli attrezzi agricoli della casa. Alle prime luci dell'alba, il poliziotto della DIA Guido Longo vede che ci sono delle prese d'aria e si chiede a cosa potessero servire in un box per le vanghe. L'unico motivo plausibile era la presenza di un locale sotterraneo. Così, una volta chiamati i vigili del fuoco per abbattere le pareti, Sandokan si arrende con in braccio due delle sue figlie per dimostrare alla polizia che non avrebbe sparato. Sono passati 26 anni da quel giorno, 26 anni di ininterrotto carcere duro, il 41 bis, dove sconta l'ergastolo. Oggi Sandokan ha 70 anni e mentre i suoi figli sono diventati collaboratori di giustizia già da tempo, non è chiaro ancora quanto sarà utile il pentimento di Sandokan da un punto di vista strettamente investigativo. La sua collaborazione, ha detto il giornalista investigativo Nello Trocchia, che ha scritto diversi libri sulla mafia e la camorra, potrebbe seriamente provocare un terremoto politico nelle classi dirigenti della Campania, della Lombardia e anche dell'Emilia-Romagna. Comunque, a seguire il suo pentimento e le sue dichiarazioni è la procura di Napoli, guidata dal magistrato Nicola Grattieri, da tempo sotto scorta che vanta una lunga esperienza nella gestione dei pentiti. Secondo alcuni, la verità di Sandokan potrebbe arrivare già all'udienza del 4 aprile nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dove si tiene un processo molto importante, quello sugli appalti che alcuni funzionari della rete ferroviaria italiana avrebbero attribuito a ditte colluse con la Camorra e i Casalesi in cambio di regali. Non ci vorrà molto per capire se il pentimento di Sandokan avrà un significato per la giustizia italiana. Quello che è certo è che ne ha già uno dinastico. Con la sua collaborazione, la storia criminale del suo cognome è finita. Ciao, sono Anita Fallani e sono la voce di Mele. Se vi piace ascoltare i nostri spicchi la mattina, non dimenticatevi di seguire il podcast sulla piattaforma dove ci ascoltate, così da ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio. E lasciateci qualche stellina di recensione se vi va. Grazie.
Mele è il podcast quotidiano di Torcia. Ogni giorno vi raccontiamo uno spicchio d'attualità scelto dalla nostra redazione.